Lunedì 12 novembre, quasi in orario, 17:38, inizia una nuova puntata di Impatto. Vediamo un po' qual è la scaletta di quello di cui ci occuperemo oggi. Iniziamo con un collegamento in Val di Susa per sapere, insomma, un po' di aggiornamenti in vista della visita, che poi non c'è stata, del ministro Cancellieri, che doveva inaugurare un cantiere per una nuova caserma a Chiomonte e per visitare ovviamente il cantiere della TAV. A seguire ci occuperemo invece dell'assemblea rifiuti che c'è stata ieri domenica 11 a San Paolo e infine parleremo della questione dell'eccesso di arsenico nelle province di Roma, Viterbo e Latina. I'm talking about the jungle boogie. Get down, get down with the beat. Say, get down, say, get down, say, get down, say, till you feel it, y'all. Get down, y'all. Get down, get up, y'all. When you get down.
Questa canzone che tutti abbiamo riconosciuto, quella della morte nera di Star Wars, introduce, la dedichiamo al ministro Cancellieri, il ministro dell'interno che ha provato, ma in realtà poi ha disertato la visita in Val di Susa quest'oggi. Il ministro era atteso per l'inaugurazione della nuova caserma e per la visita al cantiere. Per stare tranquilli e non farsi trovare impreparati, in TAV hanno organizzato ben due presidi, uno di fronte alle reti della Val Clarea e un altro al municipio di Chiomonte. Successivamente il municipio è stato occupato da le signore Nicoletta e Marisa, che sono uscite pochi minuti fa e con cui fra poco ci collegheremo. E nel frattempo Turi è entrato nel cantiere e sono susseguite battiture, insomma una bella giornata in valle. Siamo contenti anche di dare questa notizia rispetto al tema repressione che avevamo toccato la volta scorsa. E su questa giornata ci sono stati già altri collegamenti qui a Radio Onda Rossa, ma fra poco ci faremo fare le valutazioni della giornata e lanciare i nuovi appuntamenti.
Thank you.
Allora, Nicoletta ci chiede 3 minuti di tempo, è un po' impegnata essendo appena uscita dal municipio e sta facendo 2000 collegamenti, quindi noi ricordiamo gli appuntamenti dei prossimi 2 mesi della Val di Susa. Il 21 novembre c'è il presidio al Tribunale di Torino per la maxi inchiesta di cui abbiamo parlato la volta scorsa, e il 3 dicembre c'è una trasferta a Lione per il vertice Monti Hollande. Adesso mandiamo una canzone e ci risentiamo fra poco.
Angelic, tell it to your people. Mike, come on, yo, do we feel Philadelphia is like the sun, cause we shine with rhymes. The underground is like the moon, you only see us at times. And at times for light skies, where the stars recline. Jedi mind, outer space, coincide and combine. Philadelphia's like the sun, cause we shine with rhymes. Underground is like the moon, you only see us at times. And at times for light skies, where the stars recline. Jedi mind, outer space, coincide and combine. Raw poems, bury your body in catacombs. Rip your soul from your limbs like brims from Jim Jones. In the twilight zone, we disperse cowards. Vampires that stalk earth on reverse hours. Night calls, we talking to facade. My latitude is gone. Darts out my jaws, leave eternal scars. You left breathing out of tube straws by the marksman. Harnessing science for the marks in
solitude. Pronto Nicoletta, mi senti?
Sì, sento bene.
Allora, vuoi dirci i motivi della visita del ministro e come avete organizzato la giornata?
Allora, abbiamo saputo dai giornali che il ministro Cancellieri sarebbe venuta in Valle di Susa su richiesta del sindaco di Chiomonte a passare in rassegna le truppe d'occupazione della valle e a dare solidarietà al sindaco Sitav, appunto del paese di Chiomonte. Naturalmente era un appuntamento a cui non potevamo mancare, a mancare però è stata lei, perché alla fine la mobilitazione era proprio grande, la ministra non è arrivata e quindi possiamo dire di aver vinto. La nostra lotta ormai dura da tanto tempo. I temi sono quelli, non solo, sono la difesa del territorio, la difesa di un lavoro decente, la difesa del futuro di tutti e la difesa dei soldi pubblici che vengono sprecati per un'opera inutile e altamente dannosa a danno di quelle che sarebbero le spese socialmente utili, la scuola, la sanità. In valle stanno chiudendo gli ospedali, però portano aumentano in maniera esponenziale i controlli e soprattutto la blindatura della zona del cantiere. Noi eravamo presenti, il movimento con tutti i suoi volti, c'erano gli studenti, c'erano gli anziani, c'erano le persone della valle, coloro che ci danno comunque solidarietà anche dall'area torinese, dove quest'opera porterebbe distruzione non meno che in valle, e abbiamo deciso di attendere gli eventi che non si sono verificati, ma noi c'eravamo con due nutriti presidi, sia dalla parte della Clarea dove ci sono i cantieri, sia davanti al comune. Abbiamo anche deciso di occuparlo il comune e per un giorno il comune di Chiomonte, anziché avere un sindaco Sitav, ha avuto i Notav a presidiarlo. Questa occupazione aveva il senso della lotta contro il Tav, ma anche il senso della presa di coscienza dei cittadini che ritengono che il comune non sia il comune del sindaco Pinar Sitav o della Cancellieri che se ne viene a dare solidarietà a quella che è sicuramente un'infima minoranza all'interno del comune, ma era un segno per dire che il comune è prima di tutto di chi lo abita, dei cittadini, di chi all'interno del comune ha le vigne e non può più lavorarle, perché questo cantiere è davvero un cantiere di morte, non solo per gli esseri umani, ma anche per gli altri esseri viventi, animali e piante.
Sai dirci qualcosa sulla nuova caserma che dovevano inaugurare? Cioè, è già...
No. Allora, hanno innalzato un'enorme gru nella zona del cantiere, stanno facendo delle vasche enormi per mettere lo smarino, sono sguinzagliate tutte le truppe. In questa settimana, proprio per preparare l'opposizione alla venuta della Cancellieri, tutte le sere uno dei comitati della valle si prendeva il compito di fare la passeggiata notturna in Clarea. La zona è presidiata dalla gente che quest'opera non la vuole. Ieri hanno messo a punto un nuovo sistema anti-uomo che è costituito da tutta una serie di idranti che hanno messo lungo le restinzioni. Noi siamo entrati in comune, abbiamo occupato il comune fin quando era possibile che arrivasse il ministro. Il sindaco non si è visto per tutto il giorno, non si sono visti amministratori, c'era qualche impiegato comunale, comunque noi nel comune ci siamo stati e anche fuori dal comune abbiamo istato la bandiera NOTAV sul pennone più alto del comune. I carabinieri si sono poi preoccupati di toglierla con enorme fatica, perché anche da questo punto di vista la nostra manualità è assolutamente superiore alla loro. Dalla parte del Clarea c'era un presidio altrettanto grande, quindi parliamo di centinaia e centinaia di persone.
Nonostante il freddo, immagino.
Nonostante il freddo che è un freddo intenso, la giornata era una giornata splendida dal punto di vista del cielo azzurrissimo, di queste pendici dei monti coperti dai boschi autunnali e delle cime ormai innevate delle nostre montagne. Quindi uno scenario bellissimo che ancora di più aumentava la rabbia di sapere che qualcuno tutta questa bellezza la vorrebbe distruggere, piegare ad interessi che non sono quelli della persona e non sono quelli del territorio. Una nota finale: Turi, antimilitarista e pacifista che tutti conosciamo, è riuscito ad entrare dalla parte della Clarea all'interno del cantiere e si è seduto compostamente in meditazione in mezzo ai poliziotti. La gente era al di là delle reti e a un certo punto l'hanno preso e portato via. Adesso stiamo aspettando di avere, abbiamo naturalmente immediatamente contattato i nostri avvocati e quindi stiamo aspettando di sapere che cosa hanno fatto. Loro continuano a spiegare le loro forze del disordine, noi continuiamo a spiegare la nostra voglia di vivere, il nostro entusiasmo nella lotta, la nostra fantasia, il nostro cuore e la nostra ragione. Alla fine è chiaro chi vincerà, anche perché altre realtà europee, pensate alla Corte dei Conti francese, stanno ormai dando ragione a noi che da 23 anni lo diciamo, e cioè dicono e certificano che quest'opera non solo è inutile ma è anche dannosa, che riuscirebbe a ingoiare i soldi pubblici a non finire per delle motivazioni che non sono sostenibili, perché non serve per il benessere delle popolazioni questa enorme grande opera. Ci sono già le ferrovie esistenti e sottoutilizzate e quindi da questo punto di vista ci danno ragione. Purtroppo il mondo del potere non sente ragioni, ma alla fine il numero e la forza di chi pensa al futuro avrà sicuramente la meglio, per cui è stata una giornata di lotta, una giornata dove la gente si è ritrovata e ha ribadito una volta di più che non potrà esserci alcun compromesso su una battaglia che è una battaglia per tutti, e adesso stiamo aspettando di sapere notizie di Turi che sicuramente libereremo.
Vuoi lanciare qualche appuntamento per i giorni a venire?
Ma i giorni a venire, noi questa sera ci sarà sicuramente un'assemblea al presidio di Chiomonte e successivamente tutti i giorni al mattino dalle 7 in poi c'è il presidio a Chiomonte davanti ai cancelli della centrale per impedire che da quella zona possano entrare all'interno dei cantieri mezzi e uomini. Mercoledì prossimo c'è un appuntamento delle donne NOTAV che si troveranno alla credenza di Bussoleno per organizzare il fine settimana che sarà all'insegna della non violenza, della lotta contro la violenza alle donne e alla terra, che noi coniughiamo al femminile con tutta la sua ricchezza e la sua dolcezza. L'altro grande appuntamento sarà però ai primi giorni di dicembre, quando andremo a Lyon insieme a coloro che si oppongono all'alta velocità e allo sperpero dei denari pubblici anche dalla parte francese, faremo una grossa manifestazione contro l'incontro tra il governo italiano e il governo francese a favore dell'alta velocità.
Va bene, Nicoletta, noi ti ringraziamo e ci risentiamo sicuramente per qualsiasi aggiornamento.
Grazie a voi. Un abbraccio a tutti e sempre no TAV, sempre conflitto ormai, possiamo dire.
Certo.
Per un mondo diverso che sarà possibile solo se lo vorremo e se lavoreremo per costruirlo.
Grazie,
grazie,
ciao.
Grazie a tutti, un abbraccio.
Ciao.
Cambiamo argomento e andiamo a parlare della conferenza del Forum Rifiuti Lazio che si è tenuta sabato scorso, no, domenica scorsa, ieri. E dunque, questo appuntamento era stato chiamato per discutere della proposta di referendum popolare abrogativo del piano rifiuti e a questa conferenza erano state invitate molte personalità abbastanza discutibili ed è seguita quindi un po' di maretta, una maretta che è stata strascicata dai giorni precedenti.
Ma sicuramente ricordiamo che la conferenza su appunto questa proposta di legge elettorale regionale
era un referendum,
partiva dal forum dei rifiuti che si è visto in regione, si vede in regione,
di cui fanno parte alcuni comitati della provincia di Roma e altre realtà romane.
Esattamente, e è stata l'occasione buona questo convegno per insomma andare a ribadire alcune contraddizioni che alcuni uomini politici che erano invitati a questo convegno si portano appresso.
Sì, diciamo che sono venuti al pettine un po' di nodi. Che cosa è successo? È successo che solitamente quando i media parlano dei comitati che si oppongono a una grande opera, parlano di questa sindrome NIMBY, cioè questa spinta a non accettare la grande opera nel proprio giardino, ma comunque sia accettarla tranquillamente altrove. C'è chi va oltre la sindrome NIMBY, cioè secondo noi questa cosa è veramente un qualcosa di ristretto a forse pochissime realtà. In generale i comitati si organizzano e tentano di trovare percorsi più ampi e comuni tra di loro. E forse qualche comitato si può tacciare di nimbismo, ma sicuramente ce ne sono alcuni che si possono tacciare di infamità addirittura,
perché diciamo che qualcuno insomma è andato oltre a quello che viene chiamato nimbismo e insomma ha fatto delle proposte agli enti competenti istituzionali,
ha dato delle chiare indicazioni.
Esattamente.
Con numeri e tutto quanto,
e delle chiare indicazioni di cui adesso parleremo e che non sono proprio molto rassicuranti, soprattutto per le popolazioni che già vedono insomma una situazione a causa delle discariche molto grave, e insomma con questa proposta sicuramente si appesantisce il carico su questi territori. E poi parliamo proprio di carico e carico di rifiuti, perché insomma la proposta era quella di mandare per i 18 mesi temporaneamente, i 18 mesi che erano necessari a Monti dell'Ortaccio,
che ovviamente sappiamo che è un'idiozia perché Clini ha chiaramente l'intenzione di usare Monti dell'Ortaccio come prossima discarica di Roma, e quando si parla di rifiuti trattati ovviamente nessuno sa cosa voglia dire, la Mondezza è Mondezza fondamentalmente.
Esattamente, sulla raccolta differenziata e il trattamento di rifiuto si raccontano moltissime falsità, e su queste falsità si costruiscono appunto delle proposte come quella di mandare per 18 mesi i rifiuti della città di Roma alle discariche del resto della provincia, e quindi ci riferiamo a Civitavecchia, ci riferiamo a Guidonia, ci riferiamo a Colleferro e ci riferiamo a Albano, con tanto di volumetrie calcolate a puntino apposta per questa operazione.
Sì.
E insomma una proposta del genere che parte da un comitato non è proprio una garanzia di antagonismo a opere di questo genere.
Sì, diciamo che il sedicente comitato della Valle Galeria, che poi non francamente è una firma che nasconde altre sigle in realtà, ha stilato un piano dei prossimi 18 mesi, secondo il quale le 572.000 tonnellate che dovrebbero essere sversate a Monti dell'Ortaccio potrebbero benissimo pesare su tutti gli altri impianti di cui abbiamo appena parlato. E questo comunicato peraltro è estremamente pieno di sviolinate al Partito Democratico, cantando le lodi della funzionalità della raccolta differenziata della provincia di Roma. Quindi ci viene da pensare che effettivamente ci sia proprio il Partito Democratico dietro a questo comitato, dietro a questo comunicato.
E soprattutto tessere le lodi della raccolta differenziata nella provincia di Roma, quando nella provincia di Roma la raccolta differenziata è una presa in giro che viene fatta da 2-3 comuni su una popolazione di 400.000 abitanti, insomma evidentemente mistificare la situazione. La provincia di Roma non fa alcuna raccolta differenziata degna di nota, tranne qualche caso isolato, ma parliamo di comuni sempre sotto, tranne Ciampino, sotto i 20.000 abitanti, si contano su una punta delle dita quelli che fanno il loro dovere a tal proposito, e quindi insomma è evidente che è una proposta che è veramente mistificatoria dei fatti.
Sì, allora questo comunicato dice che la raccolta differenziata funziona talmente bene nella provincia di Roma che gli impianti attualmente sono utilizzati per sversare i rifiuti della provincia potranno benissimo per i prossimi 18 mesi essere utilizzati per sversare invece i rifiuti di Roma, dato che quelli della provincia peseranno sempre meno. E si dice anche che ovviamente saranno solamente rifiuti trattati, ma non solo, non si ferma qua, dice anche che molti impianti potranno essere addirittura ampliati, che noi sappiamo benissimo cosa vuol dire l'ampliamento di una discarica.
E certo, abbiamo visto l'ultimo invaso a Colleferro costruito a 500 metri dall'istituto tecnico della città, abbiamo visto il settimo invaso ad Albano a 170 metri dal villaggio Ardeatino, e quindi insomma sappiamo bene che questi ampliamenti di cui parla questo comitato sono praticamente morte certa per i territori che vivono questa emergenza.
Questo comunicato è stato poi smentito dal presidio dei cittadini liberi della Valle Galeria, che affermano che qualunque di queste oscene proposte fatte al prefetto Sottile tramite lettere o email a qualunque membro del governo tecnico, quindi questa proposta di voler distribuire rifiuti romani su altri siti laziali, non sono assolutamente di questo comitato, che diffida qualunque altra sigla a firmarsi in questa maniera qui, e che invece conferma il proprio no a inceneritori, discariche, né a Malagrotta, a Monti dell'Ortaccio, né altrove.
E quindi anche sul territorio probabilmente questa linea politica di nimbismo esasperato, che insomma va ben oltre il nimbismo, sì, insomma anche poi tutta questa vicenda in cui il Partito Democratico è pesantemente coinvolto, che sono gli impianti a biogas e a biomassa, che secondo loro, secondo insomma chi è lo sponsor di questa operazione, cioè la provincia di Roma, dovrebbero risolvere per quanto riguarda la frazione umida del rifiuto e il problema dei rifiuti attraverso la produzione di energia elettrica. Stiamo molto attenti, perché alla fine del ciclo del biomassa biogas, che non è per niente bio, ci ritroviamo tanti belli rifiuti speciali che vanno stoccati in discariche speciali con costi tripli, e abbiamo anche delle belle esalazioni, perché insomma vengono bruciati dei gas che non sono paragonabili al metano fossile che viene estratto nelle giacimenti e viene usato nelle nostre case. Parliamo di una cosa più complessa e molto più inquinante, quindi insomma è evidente che queste mistificazioni sono assolutamente da controbattere e rimandare al mittente.
Sì, e quindi per tornare all'incontro del forum rifiuti, uno di questi dei personaggi responsabili di queste dichiarazioni, il signor Bellini del PD, era presente a quel tavolo, ha parlato per 10 minuti, un quarto d'ora, senza dire assolutamente un cavolo, non si è neanche capito francamente che cosa abbia detto da bravo politico. E il presidente del 16° municipio, e molti comitati hanno preteso che si prendesse le proprie responsabilità, cosa che un uomo del genere ovviamente non farà mai, però gliene sono state cantate delle belle, insomma.
Insomma, chiudiamo questo spazio in relazione alla vergognosa situazione dello smaltimento dei rifiuti, e chiudiamo insomma con le news sul post Malagrotta. In particolare, in settimana, il 7 novembre, sono uscite alcune dichiarazioni durante un question time del ministro dei rapporti col Parlamento, Dino Pietro Giarda, che insomma diceva esplicitamente che il commissario non verrà rinnovato dopo il 31 dicembre, che quindi dopo questa data molto probabilmente tutti i poteri in relazione alle nuove discariche torneranno completamente in mano a regione, provincia e comuni competenti. Insomma, questa dichiarazione ha abbastanza messo in fibrillazione il mondo politico cittadino e regionale, tant'è che già in giornata, all'inizio settimana, è scoppiato questo scontro frontale tra Zingaretti e Alemanno proprio sulle responsabilità del post Malagrotta, visto che molto probabilmente il 31 dicembre il commissario non verrà rinnovato e quindi questa carica scomparirà e dovranno risolversi i problemi da soli, e quindi già stanno cercando a chi accollare la colpa del disastro e della mancata apertura per ora del nuovo sito. Questo qui logicamente è sempre un passo in avanti verso un'emergenza e l'emanazione di un'emergenza più vera e con poteri speciali, che è insomma una delle principali preoccupazioni per invece chi si oppone a questi piani, perché avere un commissario straordinario con poteri pieni è veramente un problema da ostacolare e impedire il suo agire. Chiudiamo questo spazio ricordando che sempre qui il ministro per le relazioni con il Parlamento ha anche annunciato il fatto che il ministro dell'ambiente è intenzionato a prendere decisioni e comunque iniziative eccezionali proprio entro il 31 dicembre, vista l'impasse che c'è stata fino a questo momento. E quindi insomma aspettiamo con ansia queste probabili decisioni e iniziative che il ministro Clini cercherà di prendere da qui al 31 dicembre, data della scadenza sia del commissario sia dell'ultima proroga per quanto riguarda invece lo sversamento dei rifiuti nella discarica di Malagrotta. E quindi insomma per ora, per tu, insomma per cui, cioè, più o meno questa è la situazione ad oggi.
Yeah, motherfuckers. We're back. Pharaoh clip, motherfucker. Yeah. That's Stevie inside. Apathy. Self-conscious. Vinny P. Out of space. 7-L-E-S. Put you up on the IV. Not the Roman numeral 4 with the IV. To the funeral floor. Wax gets melted, breaks bones, crashes, pelvic speeds through space and cracks glass astronaut helmets. Face it, motherfucker, I could pay to get rid of you. I got more heads in the hood than pagan rituals. A new tyrannical force for you to fear. Known to kill and keep human ears as souvenirs. A shapeshifter face, let a paper get a taken sister. Waking sister, making sister, take it in the face. And if you're facing us, block off a 30 block radius. I throw more blows than boxing Dr. Octavius.
Ever since we made some noise, I learned people love a winner. We the quality of deepest rims. Y'all the husband of tough sinners. Break bread with Jesus at dinner. Protected by your heavenly force. Fuck a minister, niggas no better. No one's letter is better than mine. Every time I rhyme is metal. The terror level is high. Plus I testify. It's best to die than to find the truth deep down in the mountain of lies. Down the size, I'm outing you guys deep in the dirt. Clocking in and out of rap hair. Y'all fiending for work. When I'm breathing, yo, it's reason what the semen is worth. Non-believing make me steam and make you me in the earth.
Hey, yo, it's my word. And I won't stop, and if you stand in my way, you bound to get popped. In the land where you lay and fade from stray shots, I demand that you pay and stray from stray blocks. I'm the man that you pray, don't spray the flames hot. I contain in the blaze for days and stain cops. I astound in the maze, y'all praise the same God. I'ma pound out your brain and scrape the graveyard. Have you shout out in pain, y'all say y'all brave heart. I'ma box up your frame and play the same card. And now I'm out for fame, space bars and quasars. Pharaohs lock the game, no shame, we hate.
Yeah, raw motherfucking rap. Hardcore shit, 94 shit. Shoot the fucking place up, yeah.
AOCP, blast through your army fatigue. Damage your team, the competition done it with ease. Gun in my sleeve, cause nowadays homicide is my steed. Collecting my cream, I'm living your dream and peeping your scheme. Put you on lean for right hooks, pausing your jokes. Fake crooks need to hit them books. Learn the rules of the game, 2 to your brain, 3 to your frame. Incredible pain. In that November rain, we the opposite of that wax shit. Trash man, the clap rap it, you die tragic. 5-6 professional assassin, rocking these mics and rapping my fan with passion. Remember this cue to me.
Allora, torniamo adesso con la questione del problema dell'inquinamento d'arsenico. presente nelle falde acquifere delle province, di alcuni comuni delle province di Roma, di Viterbo e di Latina. È una questione che questo programma, insomma, ha già trattato negli anni passati, anche perché abbiamo contatti con i comitati, in particolare dei castelli romani, che sono afflitti da questa problematica in maniera molto seria. E la questione, diciamo, che in questi giorni è tornata all'attenzione dal momento che ormai siamo quasi alla scadenza della deroga europea sui limiti consentiti, perché ricordiamo che una direttiva europea del 2003 consente livelli di arsenico nell'acqua potabile fino a 10 mg per litro e dai 20 ai 10 sono consentiti soltanto per periodi di tempo limitati.
E una piccola parentesi, nella regione erano due anni fa, quando è stata emanata questa deroga, 90 i comuni coinvolti e più di 100 in tutta Italia. Quindi praticamente 90 su 100 comuni, i 90 coinvolti erano tutti del Lazio, divisi per le varie province, quindi Latina, Roma e Viterbo.
Eh sì, in particolare il viterbese, che contempla molti comuni afflitti da questa problematica. Diciamo che è un problema che caratterizza in particolare le zone vulcaniche.
Sì, ma che ha anche radici
più ampie, di natura umana, insomma, dettata dalle attività umane su un territorio. E insomma, questi limiti di arsenico sono abbondantemente superati in diverse di queste aree. L'Unione Europea ha dato deroghe a questa direttiva per 5 volte di seguito. Ormai il 31 dicembre questa deroga scadrà, non sarà più possibile rinnovarla.
In realtà non è stata sempre l'Unione Europea, le deroghe sono state di Marrazzo, della Polverini, poi sono dovute per forza passare per l'Unione Europea, dato che la cosa stava diventando estremamente lunga e complicata.
Eh sì, ricordiamo che l'Unione Europea poi emana queste deroghe in base a un principio di temporaneo, che è legato al fatto che le istituzioni che chiedono la deroga si impegnano a risolvere il problema in un tempo prefissato e quindi, insomma, dopo un tot di tempo concesso per risolvere i problemi si dovrebbe smettere di concedere deroghe perché, insomma, tu hai risolto il problema, ma in realtà, insomma, la situazione è molto diversa.
Inoltre, diciamo che per più tempo si è sottoposti a questo tipo di inquinamento, maggiori sono i danni sulla salute umana. E poi, tra l'altro, quando scadrà la deroga, i comuni dovranno pagare delle multe molto salate all'Unione Europea, la regione stessa dovrà pagarle.
E i comuni dovranno cominciare a prendere tutte delle iniziative sicuramente impopolari, soprattutto quando ci sono le elezioni, che sono quella, insomma, di chiudere i pozzi, vietare l'uso dell'acqua,
di dichiararne la non potabilità
e andare avanti ad autocisterne. Effettivamente Acea teoricamente aveva dei piani, dei piani che passavano per la costruzione di arsenificatori, mescolare le acque dei pozzi con acque provenienti da altre zone e l'escavazione di altri pozzi, però la cosa non è così semplice, dato che l'arsenico è normalmente presente in tutte le falde acquifere dei castelli romani, in quanto la composizione delle rocce è vulcanica.
Sì, diciamo che proprio in questi giorni sono stati promessi dalla Regione Lazio ben 18 milioni per impianti di potabilizzazione dell'acqua, in particolare appunto dei arsenificatori, in particolare per il viterbese, che a quanto pare ha i livelli più alti, in particolare Anguillara arriva a 30 mg per litro, quindi livelli altissimi. E il problema appunto è che innanzitutto non si farà in tempo per la maggior parte di questi impianti per il 31-12, quindi in ogni caso ci saranno delle multe, ci saranno delle acque bloccate. E poi, come diceva Niccolò, questi impianti in realtà portano con loro tutta una serie di problematiche.
Sì, ovviamente nulla è gratuito, un dearsenificatore qualora funzioni con un filtro osmosi inversa, fondamentalmente dà un risultato che è un'acqua quasi del tutto distillata, in quanto questo tipo di filtri non distinguono tra ioni di arsenico, ioni di sodio, sì, o altre
metalli
altre
buoni
sostanze.
E metalli cattivi, diciamo.
Esatto, quindi abbiamo un'acqua che è fondamentalmente distillata, a cui poi viene aggiunto cloro ed altre sostanze. Fondamentalmente la gente arriva a bersi sostanze chimiche, no?
E poi diciamo pure che alla fine del procedimento di depurazione abbiamo un 70% di acque appunto distillate e un 30% di fanghiglia veramente veramente tossica, ah, che sì, sono insomma che è insomma iscritta a pieno titolo dentro le tabelle come un bel rifiuto tossico, cioè sarebbe questa fanghiglia con alta concentrazione di arsenico che, se non viene smaltita in maniera corretta, provoca seri danni al luogo dove viene gettata, viene buttata nel fosso, nell'impianto fognario, che viene sottoposto a questo carico di arsenico che invece dovrebbe essere diluito su tutto il territorio. Insomma, invece di risolvere i problemi, questi impianti ne creano di nuovi e anche di più pericolosi.
Sì, poi chissà, noi non sappiamo effettivamente questo rifiuto tossico a che destinazione sarà portato, perché potrebbe anche diventare un rifiuto combustibile per qualche inceneritore.
Sì, oppure non tanto combustibile, più che altro viene bruciato in un, sì, inceneritore con un'aggiunta di gasolio.
Perché ovviamente non è molto
combustibile. È fango, il fango non è che brucia.
Comunque sia, questa tematica dell'inquinamento d'arsenico si è tornata all'attenzione della stampa in questi ultimi giorni, non è soltanto in virtù della prossima scadenza della deroga, ma anche per il fatto che sono state prodotte delle nuove ricerche, delle nuove rilevazioni su come, diciamo, i livelli di arsenico presenti nelle falde acquifere poi si incrociano con tutta una serie di patologie presenti nella popolazione relativa.
Sì, nuove ricerche portate avanti dall'ISDE, che è l'Associazione dei Medici per l'Ambiente, e per quel che riguarda invece il bacino dei Castelli Romani, la collaborazione del giornale Il Caffè con il coordinamento contro l'inceneritore, sì, d'Albano.
E speriamo tra l'altro di poter fare un collegamento la prossima volta con il nostro chimico di fiducia. Diciamo che la ricerca che è stata prodotta dal Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario della Regione Lazio è stata presentata il 20 ottobre scorso, quindi diciamo 50 giorni prima della scadenza di questa deroga, e questa ricerca appunto ha stabilito una volta per tutte la correlazione tra l'aumento delle morti e delle malattie e la presenza appunto di livelli di arsenico molto alti nelle falde acquifere. In particolare le patologie più diffuse, quindi più legate a questo eccesso, l'eccesso di questo tipo di metallo. è l'aumento dei danni ischemici, di tumori della vescica e dei polmoni, di ipertensioni, quindi di problemi legati al cuore in generale, quindi l'aumento per esempio di operazioni di bypass e di diabete.
Sì, vogliamo vedere anche da cosa deriva tutto questa emergenza arsenico, che come al solito emergenza non è, non sono cose che spuntano fuori dall'oggi al domani, sono cose in cui ci siamo andati a ficcare in 30, 40, 50 anni di follia collettiva.
Di sviluppo capitalistico insensato ha portato insomma a questa situazione. In un territorio come quello del Lazio, dove già la presenza d'arsenico era naturale per la conformazione del terreno, sì, si è sommato.
Diciamo che l'arsenico si scioglie naturalmente nell'acqua a grandi profondità. Quindi mentre anticamente i pozzi arrivavano al massimo ai 50 metri di profondità, e quindi si prendeva acqua non troppo inquinata dall'arsenico. Adesso che si va avanti e si costruisce in maniera intensiva, si scavano pozzi sempre più profondi.
Perché proprio le continue costruzioni e cementificazioni del territorio hanno portato al fatto che l'acqua non penetra più nella terra, non scende dentro le falde acquifere, non le ricarica, ma semplicemente viene convogliata dentro le fognature e scaricata in mare. Questa situazione è un primo fattore che ha portato all'abbassamento delle falde acquifere.
Sì, un secondo fattore è che la sovracementificazione selvaggia, senza un criterio, senza una rete fognaria adeguata, provoca il fatto che le varie case abusive che sono sorte ovunque negli ultimi 50 anni, abusive e non, scaricano allegramente nelle falde superficiali tutti i rifiuti, e quindi le acque diventano una gran schifezza molto ricca di batteri, non più potabile. La CEA chiude i pozzi, per il comune in generale chiude i pozzi per motivi di potabilità, e si devono scavare pozzi più a fondo.
Sì, insomma, è evidente come gran parte dei fossi che costeggiano le strade della capitale e della provincia sono a pieno titolo la rete fognaria di questa regione. Insomma, noi scarichiamo la nostra, vengono le acque fognare ricadono per gran parte dentro appunto i fossi, e sappiamo bene anche lo stato veramente misero e deprimente dei depuratori delle acque fognarie, che sono praticamente inesistenti sul territorio. La maggior parte sono o chiusi o sotto sequestro per molteplici inadempienze, e quindi abbiamo ancora più necessità di scavare pozzi in profondità pescando sempre più metalli pesanti.
Quindi diciamo che da un lato c'è un fattore umano di una sovrappopolazione del territorio rispetto alle risorse che effettivamente il territorio può fornire.
Sì, una sovrappopolazione che va anche a sovrasfruttare i pozzi più profondi.
Esatto.
Anche se poi la sovrappopolazione, la sovracementificazione, perché poi la gran parte delle case costruite sono vuote, tra l'altro, e quindi c'è un aspetto veramente incredibile, il fatto che questo tipo di speculazione crea un danno permanente, ma in realtà poi le case non vengono nemmeno abitate dalle persone, ma insomma rimangono vuote e aspettano degli acquirenti disposti, insomma, a spendere parecchi soldi e poi ritrovarsi senza un'acqua potabile.
Poi c'è da dire che in aree agricole come per esempio quella dei Castelli Romani, per ragioni dettate dal mercato, sono cambiate le coltivazioni, ci si è spostati su coltivazioni che in realtà non sono quelle più adatte al territorio e che richiedono anche un consumo maggiore di acqua rispetto a quelle originarie.
Sì, beh, poi il consumo di acqua ovviamente è folle nel momento in cui si va a prevedere impianti come ad esempio un impianto di gasificazione, l'inceneritore d'Albano, che andrebbe a pesare sulle falde acquifere in una maniera tremenda. E l'ultima cosa che si può dire su questa cosa qui, appunto, è che
le conseguenze di questo operato si stanno estendendo in maniera preoccupante non solo ai territori densamente abitati come Roma e la sua provincia, ma purtroppo la devastazione viene portata fuori da questi territori, in particolare nella zona appenninica.
Sì, avevamo parlato la scorsa puntata dell'impoverimento del laghetto del Pertuso, che si è seccato da un giorno all'altro, e che è una cosa che risulterebbe strana, dato che le precipitazioni da un anno all'altro non è che siano cambiate così tanto,
e da quelle parti non ci vive poi così tanta gente. Però quelle falde vengono già attualmente sfruttate dalla popolazione dei Castelli Romani per le proprie esigenze, così la città di Roma fa per l'acqua che viene appunto dall'Appennino, o praticamente ormai arriva dall'Abruzzo l'acqua della città di Roma, e sta impoverendo quelle falde acquifere, visto che le proprie sono già seriamente compromesse dalla rete fognaria, che è praticamente inesistente. Just move on up. We'll move on up.
infine, insomma, per chiudere su questa faccenda, ricordiamo nuovamente che la scadenza della deroga dell'Unione Europea è il 31 dicembre e oltretutto siamo anche in fase di campagna elettorale, quindi in vista di questo appuntamento probabilmente ne vedremo delle belle e avremo degli aggiornamenti sull'argomento.
E chiudiamo questa trasmissione, diciamo, parlando di un percorso che è nato nell'università, un percorso di avvicinamento alla data del 14 sciopero generale europeo, percorso che parla, insomma, di riappropriazione e di connessione delle varie lotte sociali in un momento di crisi come quello che stiamo vivendo. E proprio in vista, diciamo, di questa giornata è stato occupato all'interno della Sapienza un nuovo spazio, un ex teatro che in questi due giorni verrà riempito di iniziative e cui siete tutti e tutte quante invitati a partecipare. E la trasmissione di Impatto finisce qui. Noi ci riaggiorniamo la prossima settimana, sempre lunedì dalle 17.30 alle 18.30. Un particolare saluto a chi ci ascolta privato della propria libertà. We move on up. Watch out, we just move on up. We move on.